Ave Maria, buonasera a tutti voi, i nostri carissimi radioascoltatori, e grazie per essere in nostra compagnia. Vi do il benvenuto per questo nuovo appuntamento con la rubrica I Santi ai Giovani. E nella puntata di oggi andremo a presentarvi la vita e l'esempio di una esimia santa, ammirevole donna religiosa e straordinaria educatrice missionaria, vissuta a cavallo del XIX e del XX secolo. Stiamo parlando della grande Santa Francesca Saverio Cabrini, vergine, di cui peraltro celebreremo la memoria liturgica proprio il prossimo 22 dicembre, quindi saremo nel cuore della novena di Natale. E avremo dunque il piacere e l'onore di discuterne con Salvatore, che saluto e a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovato Salvatore. E avremo altresì la presenza del nostro caro padre Giampio come autorevole guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre Giampio.
Ave Maria, grazie, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Lei. E per entrare subito in argomento, possiamo iniziare col dire che Santa Francesca Cabrini è stata una vera serva di nostro Signore Gesù Cristo in tutto e per tutto, perché totalmente innamorata e devota al suo divino sposo ed in lui all'opera di autentica carità nel servizio per la salvezza delle anime, in particolare dei peccatori lontani da Dio, dei deboli, degli abbandonati, degli afflitti, prodigandosi nel compimento di questa missione in tutta la sua vita, letteralmente, come vedremo a breve, da un capo all'altro del mondo. E da rimarcare, fra tutte le sue eccezionali virtù, più di ogni altra fu senz'altro la madre delle virtù, ovvero l'umiltà. Lo spirito di abnegazione nella rinuncia totale a se stessa, alla propria volontà, unicamente per uniformarsi ed abbracciare quella di Cristo, facendosi mite e strumento della sua attuazione e desiderando solamente il suo compimento. Fu così che in ogni suo impegno di apostolato ella escludeva interamente ogni ambizione personale, ogni ricerca di rivalsa o di prestigio, visibilità, di gratificazione o successo personale sul piano umano e terreno, ma invece si faceva tutta e solo partecipe intima dell'amor di Dio, in spirito di completo affidamento alle disposizioni della provvidenza e inoltre di perfetta obbedienza al Signore e in nome suo alle legittime autorità della Chiesa. In questo possiamo dire che ha imitato mirabilmente le somme virtù di Maria Santissima, pronunciando anche ella il suo personale fiat, appunto fiat mihi secundum verbum tuum, sia fatto di me secondo la tua parola, quindi secondo la parola di Dio, per la sua vita e quindi anche il suo Ecce Ancilla Domini. Ecco, dire, la serva, l'umile ancella del Signore, rigettando quindi al contrario il superbo ed arrogante non serviam, quindi non ti servirò, di luciferina memoria. Quindi ha imitato in tutto e per tutto, in questo senso e in questa prospettiva, l'esempio, la strada segnata già ovviamente dalla Santa Vergine Maria. Ed è proprio in questa sua totale e smisurata umiltà, nella sua piccolezza e nella sua personale debolezza, che è ripulsa tutta la grandezza, la potenza e la suprema maestà di Dio, con tutti i frutti e le meraviglie che poi ne sono derivati. E allora, davvero, cari radioascoltatori, Santa Francesca è un modello inestimabile che ognuno di noi dovrebbe tenere in considerazione e prendere a imitazione in ogni aspetto della propria condotta. E andremo quindi anche in onore della venerazione di Santa Francesca Saverio Cabrini, a rilevare, questo è un punto ahi noi doloroso, quello che a tutti gli effetti dobbiamo definire come un grave scandalo perpetrato di recente proprio dal film intitolato Cabrini, che invece vuole proporre al pubblico l'esperienza di vita della santa, ma di fatto in maniera totalmente deturpata, ecco, distorcendone la figura, il carattere, lo spirito, le parole e il comportamento, e quindi andandone ad alterare la sostanza e lo stesso senso e significato della sua opera missionaria, perché questo film, vedete, la va a presentare praticamente come una sorta di femminista ante litteram, esprimendo dei vizi perniciosi come l'orgoglio, la superbia, appunto appare arrogante, ribelle, piena di se stessa e confidente solo nelle proprie capacità, ecco, come se bastassero i propri talenti di donna per riuscire a superare le avversità, ad ottenere i propri scopi. Ecco, quindi ragiona secondo l'ottica della propria realizzazione del raggiungimento dei suoi obiettivi piuttosto che in primis di quelli di Dio per la salvezza delle anime. Ecco, e allora è la confida più in se stessa che nella provvidenza e nell'opera della grazia di Dio, che invece nel film ha un ruolo praticamente inesistente. Ma la cosa grave, allo stesso tempo è che in questo modo la fede cattolica viene ridotta ad una mera dimensione immanente, materiale, cioè rappresentata da un assistenzialismo sentimentalista fine a se stesso, possiamo dire, e quindi privo del fondamento della verità salvifica rivelata da Dio, privo della ricerca costante della conversione e della santità propria e del prossimo. Quindi non c'è il richiamo alla necessità dell'osservanza dei comandamenti, quindi della volontà di Dio, per poi conseguire il fine ultimo della nostra esistenza, ovvero la beatitudine eterna del paradiso. Invece sembra che lo scopo, ecco, da ricercare sia soltanto il benessere terreno, quindi come secondo una visione edonista della vita. Peraltro già nella nostra radio, nella Radio Buon Consiglio, è stato affrontato questo tema in altre trasmissioni, in altre rubriche. Mi viene in mente quella condotta da Virginia Coda Annunziante, in cui ha parlato proprio di questo tema, Caterina Arrigoni, che vi invito a riprendere in considerazione ovviamente per ulteriori dettagli. E penso quindi ora che possiamo cominciare andandovi a raccontare nel dettaglio la vita di Santa Francesca Saverio Cabrini, per la quale passo subito la parola a te, caro Salvatore.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori. Come già detto, presenterò la figura di Santa Francesca Saverio Cabrini. Mi concentrerò sulla sua biografia, ma analizzeremo anche in parte la sua spiritualità. Vediamo prima di tutto però la sua vita. Nata come Maria Francesca Cabrini il 15 luglio 1850 a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, penultima degli 11 figli di Agostino Cabrini e Stella Oldini, maturò la vocazione religiosa nel collegio del Sacro Cuore di Arluno, un comune nel milanese. Divenuta religiosa nel 1874, quindi all'età di 24 anni, 6 anni dopo fondò a Codogno, sempre nel Lodigiano, la Congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, e aggiunse al proprio nome quello di Saverio, in onore di San Francesco Saverio, grande sacerdote, missionario nell'estremo oriente e pioniere della diffusione del cristianesimo in Asia nella prima metà del Cinquecento. Il nome in latino di questo istituto religioso di diritto pontificio è Institutum Missionalium Virginum a Sacro Cor de Jesu. La nostra santa fondò tale congregazione con il sostegno di Domenico Maria Gelmini, vescovo di Lodi, dedita inizialmente all'assistenza degli orfani. La Cabrini organizzò un istituto per l'apostolato missionario a favore anche degli immigrati italiani. Ben presto l'istituto ricevette il pontificio decreto di lode e successivamente venne approvato definitivamente dalla Santa Sede, nello specifico nel 1907. Le missionarie del Sacro Cuore di Gesù si dedicano tuttora all'opera di assistenza ai migranti, specialmente a quelli poveri e bisognosi, alla cura dei malati di AIDS e all'assistenza dei bambini di strada, questo nello specifico in Brasile. La sede generalizia dal 1887 è a Roma. Al 31 dicembre 2005 la congregazione contava 408 religiose in 84 case. Tornando alla Cabrini, va detto che inizialmente era intenzionata a trasferirsi in Cina, ma poi fu inviata da Papa Leone XIII a evangelizzare le Americhe. Nel 1889 ricevette da Giovanni Battista Scalabrini, vescovo della diocesi di Piacenza, il crocifisso dei missionari. Lo Scalabrini, tra l'altro, molto recentemente, ossia nel 2022, è stato dichiarato santo da Papa Francesco. Sempre nel 1889 la nostra santa raggiunse gli Stati Uniti d'America per prestare assistenza agli immigrati italiani. Dopo aver fondato le missionarie ed essere arrivata nelle Americhe, imparò l'inglese e lo spagnolo, arrivando nei luoghi più impervi del Sud America per evangelizzare tribù che non erano mai entrate in contatto con gli occidentali. Operò in altri 7 paesi con 80 istituti, fece costruire asili, scuole, convitti per studentesse, orfanotrofi, case di riposo per laiche religiose, ospedali a New York e Chicago. Apro una piccola parentesi per dire che Francesca Saverio Cabrini è, potremmo dire, tra le altre cose, anche un esempio di santa direttamente legata all'apprendimento delle lingue, strumenti evidentemente necessari per l'opera missionaria, per fini pragmatici. Il poliglottismo, ossia la capacità di padroneggiare più o meno abilmente diverse lingue, come si sa, è spesse volte una caratteristica, diciamo, della vita dei santi o comunque degli uomini di chiesa, degli ecclesiastici. Indubbiamente va citato il cardinale Giuseppe Mezzofanti, linguista e filologo noto per essere stato un vero e proprio iperpoliglotta, in quanto, secondo alcune fonti, fu in grado di scrivere e parlare pressoché perfettamente 38 lingue, come l'ebraico, l'arabo, il copto, l'armeno antico e moderno, il persiano, il latino, il tedesco, lo svedese, il siriaco, l'hindi, il basco e molte, molte altre. Possedeva poi con minor sicurezza un'altra quarantina di lingue, oltre a un numero imprecisato di dialetti, per un totale di 78 idiomi. Naturalmente questo è un caso record, ma ci sono numerosissime altre storie di cattolici poliglotti o comunque appassionati dello studio delle lingue, per così dire più umane. Ebbene, la Cabrini, per la sua vocazione da missionaria ed educatrice, ha anche sacrificato se stessa, potremmo dire, come avrebbero detto alcuni filosofi ottocenteschi, alienandosi, proprio per l'apprendimento delle lingue, tra le altre cose. Chiusa questa interessante parentesi, la nostra santa aprì poi un collegio femminile in Minnesota, precisamente a Granada. Il suo metodo era sì contrassegnato dalla mitezza e dall'indulgenza, ma non mancava di un certo rigore cristiano, quando necessario. Le sue iniziative fondate sullo spirito della carità erano un riflesso luminosissimo della bontà di Dio. Le missionarie fornivano agli immigrati corsi di lingua, assistenza burocratica, corrispondenza con le famiglie di origine, raggiungendo anche i più emarginati sia logisticamente sia perché infermi o reclusi. Nel 1890 a New Orleans il capo della polizia locale fu assassinato da ignoti e la colpa ricadde, senza alcuna prova, sui cosiddetti Degos, cioè gli italiani malnutriti, senza fissa dimora. Dego era uno degli epiteti spregiativi nell'ambito dell'anti-italianismo tra i più utilizzati negli Stati Uniti d'America e in Canada per indicare una persona di origini latine, soprattutto italiana, spagnola o portoghese. La Cabrini si recò nella città 2 anni dopo, annunciando: gli italiani sono stati diffamati al punto che la folla, aizzata da chi ne voleva l'espulsione, ne ha linciati a dozzine. La Cabrini era una donna molto santa, anche in quanto al senso di giustizia, una virtù che di certo non le mancava affatto. Ella è ricordata anche come viaggiatrice, con 28 traversate atlantiche e l'attraversamento delle Ande per raggiungere Buenos Aires, partendo da Panama. Francesca Gabrini valorizzò anche, potremmo dire, l'aspetto femminile della vita religiosa, e sicuramente per le sue iniziative è ritenuta uno dei riferimenti del moderno servizio sociale di assistenza ai migranti e ai bisognosi. Durante tutti questi anni, in realtà, ebbe sempre la cittadinanza italiana, mentre soltanto nel 1909 si decise a prendere, diciamo, la cittadinanza statunitense, per cui oggi si dice che è italiana ma naturalizzata statunitense, però ecco, sicuramente è una santa nostrana. E morì nel 1917 per complicazioni a causa della malaria, e lo stesso giorno della sua morte il suo corpo venne spostato alla Modern Cabrini High School a New York. È molto interessante il fatto che, come non di rado accade nella vita dei grandi santi, anche la Cabrini abbia redatto delle opere, nello specifico un corpus di epistole, pubblicato per la prima volta molto recentemente, nel 2020, da Angelo Manfredi, presbitero dal 1990, nella diocesi di Lodi e docente incaricato presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Giusto una citazione per far intendere proprio il carisma anche della sua figura di scrittrice, potremmo dire, tra le altre cose. Dobbiamo di quando in quando tuffarci in Dio, immergerci nell'acqua salutare della sua grazia e dell'amabile sua bontà, e poi volare, ossia lavorare con molta lena. Nel 1938 fu proclamata beata, nel 1946, 8 anni dopo, santa, la prima della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, e nel 1950 ottenne il titolo di patrona degli emigranti. La festa liturgica ricorre il 22 dicembre, giorno della sua morte. Oggi il suo corpo si trova nella chiesa St. Cabrini Shrine a New York. Diciamo che la santa è divenuta molto famosa negli ultimi tempi, purtroppo anche diciamo, non rendendo giustizia alla sua figura, talvolta mediante una, potremmo dire, strumentalizzazione di alcune caratteristiche che sicuramente ci sono state, sono autentiche della sua figura, ma appunto strumentalizzate, cioè tratte a proprio vantaggio per una certa propaganda di carattere sociopolitico, sicuramente non genuina, sicuramente non buona da un punto di vista morale cattolico. E ciononostante, possiamo dire che ci sono diversi omaggi del tutto legittimi. Per esempio a Sant'Angelo Lodigiano, dove nacque, è presente una statua in bronzo con le sue fattezze, opera dello scultore Enrico Manfrini. Addirittura nel novembre 2010 le è stata intitolata la stazione di Milano Centrale. Sono diverse le città italiane come Brescia, Codogno, Milano, Genova, Lodi, Torino e non solo, che gli hanno dedicato una via, e non solo. Potremmo dire che è un vero e proprio impero di speranza quello creato da questa grande santa, che è comunque un orgoglio italiano, un orgoglio nostrano, però che risente molto, ecco, molto legato alle vicissitudini che appunto hanno dovuto affrontare gli italiani nella seconda metà dell'Ottocento, appunto con le migrazioni negli Stati Uniti d'America e più in generale nel Nord America. E sicuramente c'è un forte legame anche con gli Stati Uniti d'America, con quello che è la realtà del cattolicesimo negli USA. Gli Stati Uniti, che sono, come sappiamo, Sicuramente sempre più progressisti, sempre più liberali, potremmo dire molto spesso ci siamo resi conto che diverse degenerazioni, diverse dottrine del tutto immonde sono nate proprio qui, proprio negli Stati Uniti. Tuttavia, allo stesso tempo si registra un fenomeno forse in espansione, ossia un riavvicinamento alla Chiesa Cattolica e a queste grandi figure di santi che molto spesso hanno origini italiane. È inoltre significativo un elemento della sua vita che ho in parte accennato, ossia un cambiamento nella sua volontà, che possiamo vedere come un vero e proprio progressivo conformare, o meglio ancora uniformare la propria volontà, il proprio volere a quello di Dio. E sto parlando appunto dell'iniziale desiderio della Cabrini di recarsi non a Occidente, ma a Oriente, in Cina. Lei desiderava infatti svolgere un'opera di evangelizzazione, un'opera missionaria, ma a est. Mentre Papa Leone XIII le disse paternamente che gli Stati Uniti sarebbero stati la sua Cina. Ecco, quindi dovette in qualche modo cristianamente rassegnarsi. E questo è un topos in qualche modo sempre ricorrente nelle vite dei santi, perché quello cristiano è un cammino sicuramente progressivo di discernimento. Talvolta è necessario abnegarsi e, qualora si dovesse scoprire che la propria volontà non corrisponde a quella di Dio, anche saper sacrificarsi, ma sempre non per un annullamento vano, in qualche modo uno spreco, ma per svolgere lo proprio sguardo a un fine più grande, a un fine sicuramente migliore, ossia avere la consapevolezza che il piano di Dio è sempre infinitamente più maestoso, più luminoso di quello che noi possiamo immaginare per noi stessi. Quindi questo elemento di mortificazione è sicuramente presente anche nella vita della Cabrini, come nella vita di qualsiasi santo in realtà. Però sicuramente è un misticismo, una spiritualità peculiare quella della Cabrini, perché non è tanto una vera e propria mistica, non è tanto una veggente, una asceta. Certo, ogni cattolico è chiamato all'ascetismo, all'ascesi, ma in qualche modo la sua fede era fatta soprattutto di, potremmo dire, di ciò che è tangibile, di ciò che è basso, per così dire, tra virgolette. Lei è la santa, potremmo dire, degli italoamericani soprattutto. È ricordata per il suo costante e faticosissimo lavoro, sempre costantemente per aiutare i bisognosi, in particolare gli immigranti italoamericani e non. Un lavoro che tutt'oggi svolgono le missionarie dell'ordine, dell'istituto da lei creato. E quindi una santa che in qualche modo ci dice, ci fa presente quanto la santità non si necessariamente abbia una connotazione trascendente, non potrebbe essere altrimenti, ma non è qualcosa di distante da noi, cioè tutti noi siamo chiamati alla santità nonostante tutte le nostre imperfezioni, nonostante tutti i nostri difetti, tutti i nostri nei, non dobbiamo mai indugiare e temere di non essere degni della santità, perché se noi ci stiamo anche soltanto ponendo questa domanda, significa che probabilmente siamo sulla strada giusta, o comunque il sentiero non è troppo tortuoso. Non a caso è stata studiata anche come una santa che ha reso, per così dire, accessibile la santità a tutti, ma forse questo è un po' riduttivo, nel senso, potremmo dire, ci ha mostrato quanto la santità sia accessibile a tutti, più che aver reso la santità accessibile a tutti. Questo è in realtà opera di Dio. Però ecco, ecco, l'essere umano è molto, sicuramente siamo molto paradossali, potremmo dire. Da un lato c'è chi è così pieno di sé, si sente quasi onnipotente, si sente quasi una divinità pagana. Dall'altro lato c'è chi, magari in buona fede, sminuisce moltissimo le sue potenzialità, anche in quanto alla vita di preghiera, alla possibilità di santificazione. Questo personaggio che abbiamo analizzato questa sera ci regala una bellissima testimonianza di quanto la vita cristiana sia sicuramente ardua, sicuramente anche a tratti dolorosa, ma non al punto da essere eccessivamente distante da noi, di essere qualcosa di troppo complesso. Non dobbiamo mai scoraggiarci in tal senso perché senz'altro questa è una tentazione. Grazie mille dell'ascolto, cari radioascoltatori.
Eccoci, sì, Salvatore, ti ringrazio moltissimo veramente per questa tua presentazione, così sempre precisa ed esaustiva, oltre che per le tue riflessioni, veramente illuminanti, come sempre, perché era importante mettere in luce tutti i meriti, le virtù, la bontà dell'esempio che ci ha lasciato Santa Francesca Cabrini proprio con tutta la sua opera e che incarna il significato più profondo dell'ideale missionario della Santa Chiesa Cattolica. E quindi si segna la strada anche proprio di quello che dobbiamo tenere in considerazione come fine sempre da perseguire nella nostra condotta di vita, ovviamente che non deve essere necessariamente nello stato di educatore missionario, però in ciascuno stato di vita, in qualunque condizione, nel nostro piccolo, secondo le nostre responsabilità, però questo è il bene che dobbiamo sempre andare a perseguire. E penso ora, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci di nuovo in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata, per la quale vorrei invitare lei, padre Giampio, a intervenire con delle riflessioni sull'esempio e sul modello di vita trasmessoci da Santa Francesca Cabrini, anche in riferimento purtroppo ai modelli sbagliati che sono forniti in particolare alle ragazze, alle giovani donne dalla società attuale. Non so, eventualmente possiamo anche discuterne insieme, se lei crede.
Sì, grazie Valerio, e anche grazie un po' per queste belle cose che abbiamo sentito per vedere questa bellissima figura di questa santa. Veramente è un'opera della grazia. Prima mi dicevi Valerio appunto di questa caparbietà che salta fuori nel film e che veramente stravolge la figura di questa santa. Pensiamo come un piccolo esempio concreto della sua vita, tutta la sua vita l'aveva sempre orientato col desiderio missionario di partire per l'Oriente. E da piccolina faceva dei giochi, le bambine giocano, fanno le bambole, faceva delle barchettine di carta motive di fiorellini, pensava che fossero dei missionari, delle missionarie che partivano per l'Oriente, per la Cina, per le Indie, così. E quindi cresce tutto con questo ideale. Ma il fondamentale diventa ancora con Papa Leone XIII che esprime questo suo desiderio. Lei mi dice: Santo Padre, io vorrei adesso partire per l'India, vorrei partire, portare la persona di Gesù Cristo, farlo conoscere il Sacro Cuore, voglio andare in Cina, voglio andare. E Papa Leone XIII ha un'illuminazione, dice: Madre Cabrini, non l'Oriente ma l'Occidente. E quindi un po' tutto il suo sogno, che era costruito di anni e anni, dal Santo Padre e Papa Leone XIII, gli viene cambiato direzione ed è pronto, obbedienza, bene, si parte per l'Occidente. E non ci sarà niente che la fermerà dopo, perché anche quando dopo dovrà arrivare a New York, un po' come abbiamo sentito così, è previsto l'incontro con l'arcivescovo, poi una benefattrice che gli ha preparato una casa, tutto il resto. Cosa capita? Mentre stanno arrivando, la Francesca Vera Cabrini con le sue consorelle, il vescovo ha un'incomprensione con la benefattrice, quindi quando arriva dice: guarda, se ne puoi tornare indietro perché ormai i progetti che avevamo per la vostra fondazione, non ci sono più, quindi tornatevi indietro. Se no, no. Il Santo Padre, io sono mandato qui e io qua rimango. Pensa, che bello come proprio questo desiderio proprio di compiere sempre la volontà di Dio. Perciò, vedi, Valerio, un po' come giustamente hai notato, che proprio veramente distorce la figura nel vederla come un'orgogliosa presuntuosa. Lei era lì per fare la volontà di Dio, per dare gloria a Dio, per portare la salvezza delle anime. E questo, secondo me, Valerio, è un punto molto, molto bello e importante: compiere sempre la volontà di Dio e avere l'umiltà di poterla ascoltare, ognuno nel proprio posto, ognuno nel proprio ruolo. E questo, secondo me, se sei d'accordo, Valerio, è un punto in cui ci fa comprendere anche che cosa è il nostro cammino. Avere quell'umiltà di ascoltare, essere pronti anche un po' a rivedere i nostri passi per meglio aggiustare il tiro e prendere la mira verso il Signore. Non sei d'accordo?
Assolutamente, padre. Infatti, questo è un aspetto che risalta moltissimo ed è fondamentale, ovvero lo spirito che porta le anime veramente innamorate di nostro Signore Gesù a voler sottomettere tutto, ogni pensiero, ogni desiderio, ogni progetto alle disposizioni della divina provvidenza, perché non si ricerca la propria gloria, la propria realizzazione personale, neanche nella misura del compimento dei propri sogni o di quello che magari si sarebbe immaginato come lo scenario migliore o più favorevole, ma si cerca unicamente la gloria di Dio e la salvezza delle anime nella consapevolezza che è Dio a sapere al di sopra di tutto e al di sopra di tutti qual è la strada più giusta, qual è quella che può portare il maggior beneficio, qual è il luogo, la condizione o lo stato di vita in cui noi possiamo realizzare e quindi portare a compimento. correttamente il suo divino disegno di amore per noi e per le persone che ovviamente ci sono poste attorno. E quindi questo va proprio in netta contrapposizione all'orgoglio che viene fomentato dalle ideologie mondane, nell'epoca sicuramente di Santa Francesca, come anche nelle epoche recenti, nel tempo presente, pensiamo al femminismo, pensiamo a tanti atteggiamenti di arroganza, spocchia, superbia, in cui purtroppo tante ragazze, tante donne cadono, quasi magari sentendosi superiori a tutto e a tutti, o in diritto sempre e comunque di avere ragione, magari per il solo fatto di avere una condizione femminile, ecco come possiamo dire in questo senso, una costituzione femminile, ma purtroppo questo è il riperpetrarsi del peccato originale, ovvero l'uomo che vuole sentirsi superiore a Dio, perché ovviamente questo è un difetto che hanno allo stesso modo anche gli uomini, come poi si va a manifestare in tanti ambiti, in tanti contesti, ovviamente nella storia, tutte le volte che questo poi ha l'opportunità anche di manifestarsi. Quindi lei, Santa Francesca, ha rigettato in questo modo ogni forma di orgoglio, ogni forma di superbia, ha rifiutato, possiamo dire, il peccato originale nelle sue conseguenze in lei. E c'è anche un valore in più che mi piace evidenziare, perché lei non è caduta neanche in un'altra forma di orgoglio, forse più sottile, ecco, più nascosta, che però anche può esistere, sicuramente è esistita molte volte, ovvero quella del sentimento di una idea di perfezione personale per il fatto di aderire alla fede cattolica o per il fatto di trovarsi nella Chiesa, di essere in grazia di Dio e quindi pensare in questo modo di essere superiori agli altri esseri umani o comunque privilegiati o in diritto di comandare, di essere obbediti, insomma di decidere, di determinare da sé e quindi anche rispetto agli altri il corso degli eventi. No. Perché appunto poi in questo modo non si fa altro che, secondo l'altra faccia della medaglia, riperpetuare lo stesso errore. Ecco, Santa Francesca non ha fatto così, ma è come diceva lei, padre, ognuno ha il suo stato di vita e allora deve essere chiamato allo spirito poi di carità nell'umiltà, come nostro Signore, che ha detto imparate da me che sono mite e umile di cuore. E l'ha detto lui, che ovviamente è Dio, per cui.
Sì, molto, molto bello giustamente questa osservazione, Valerio. E poi mi piace anche collegarla con un altro pensiero, giustamente questa virtù dell'umiltà, perché lei dopo aver conseguito, ancora prima di partire, il diploma di maestra elementare, aveva già a 11 anni, abbiamo sentito, fatto il suo voto di verginità, consacrata totalmente al Signore, aveva capito che cosa voleva il Signore, chiede per 2 volte in 2 comunità religiose di essere ammessa, ma non viene accettata per una salute cagionevole. Quindi vedi già che umiliazione, dice no, non hai una salute forte, non hai salute, i pensieri umani. Pensa ai pensieri umani. Questa qui che farà 20 volte, 28 volte il giro dell'oceano avanti e indietro, che chiamerà la via dell'orto, attraversare l'oceano 20 volte, con tutti i mezzi di allora. E a un certo punto arriva a Codogno e lì un po' si aprirà tutta la sua chiamata, la sua vocazione, quando il vescovo a un certo punto dice: guarda, visto che non hai trovato nessuna famiglia religiosa che ti accoglie, fondane una tu, visto che per la tua salute nessuno ti accetta. Quindi anche per lei è stata proprio un'umiliazione essere dovuto essere rifiutata da queste altre comunità. Però accetta anche questo invito, questo suggerimento, questa provvidenza che le manifesta attraverso il suo superiore, attraverso il suo vescovo. E quella lì che non aveva salute per poter portare avanti una vita religiosa, la vedranno i venti e i mari solcare per 24 volte l'oceano. E anche qui è una cosa molto molto bella. E quella che vorrei anche sottolineare, non so se ti è piaciuta anche a te, Sergio, quando a un certo punto Dopo aver incominciato a fare tantissime belle opere di istruzione per i bambini, gli orfanelli, tutto questo, a un certo punto gli viene proposto dai frati dei Scalabrini di accettare anche la cura dell'ospedale che loro stavano dirigendo, però aveva già tante attività, diceva, ma no, anche questo dell'ospedale proprio non me la sento, quindi no, 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 questo bisogna rifiutare, non bisogna un po' troppo imbarcarsi in troppo fatiche così. Questi ospedali per gli emigranti. A un certo punto cosa? Ha una visione. Si trova in una grande sala piena di malati e vede una donna molto gentile, premurosa, che accudisce gli infermi come una madre. E allora quando Francesca riconosce in quella donna meravigliosa che era la Beata Vergine Maria, va verso di lei e dice, ma Madonnina, ma non sono incombenze vostre queste. Dice, vedi, io faccio quello che tu ti rifiuti di fare. Questa è la premura materna della Madonna, come a volte vuole anche correggerci o aiutarci un po' a raddrizzare il tiro. E lei, dopo, umilmente, dopo questa visione, vede: la Madonna vuole questo. Bene, allora avevo nei miei pensieri e ritenevo non opportuno. Bene, però, se è la Madonna che lo vuole, adesso comprendo e mi do da fare. E tutti i Columbus, tutti gli ospedali che organizzeranno per gli immigranti, che era una cosa problematica, parlavi giustamente prima del peccato originale, era problematico perché ci voleva un ospedale per i molisani, un ospedale per gli abruzzesi, un ospedale per i veneti, un ospedale per i trentini, perché purtroppo in questa Italia non volevamo, ognuno voleva qualcosa solo per la propria campanile, ma non è qualcosa. Quindi anche un ospedale per gli italiani non era possibile allora pensarlo, se non Santa Francesca Saverio, proprio questo riesce a fare. Questo punto, e anche qui è proprio un salto di qualità perché tutte le opere così indirizzate stavano fallendo. Invece, proprio la determinazione e quell'umiltà nell'accettare queste indicazioni della Madonna anche per gli ospedali diventa qualcosa di bello. Perché qual era il problema? Gli italiani che andavano là, innanzitutto, proprio vanno allo sbaraglio. Abbiamo sentito proprio come un periodo di circa 4 milioni di immigrati, di cui 3 milioni e mezzo solo di italiani e particolarmente del meridione. E quindi proprio andavano pensando di trovare tanto così, ma là trovano veramente solo dei lavori tante volte, più delle volte per essere sfruttati, proprio essere carne da lavoro così. Tanto che erano disprezzati gli italiani. Ancora lì all'epoca mi ha colpito quando c'era un cartello nei bar vietato l'ingresso ai neri e agli italiani, proprio per dire come erano considerati. E proprio questo disprezzo. E Santa Francesca Saveria ha avuto quella carità, quella pazienza di rimetterli nella giusta strada, di rimetterli nelle giuste condizioni, di ridargli il valore e la dignità che un po' stavano perdendo in una nazione così grande, che questa è una cosa che mi ha molto colpito, Valerio.
Assolutamente, padre, anche a me moltissimo proprio tutto questo, perché è proprio il caso di dire l'uomo propone e Dio dispone, perché Santa Francesca magari avrebbe pensato cose appunto totalmente diverse anche per la sua vita, una stanzialità, quindi di vivere sempre in uno stesso luogo, di trascorrere la sua esistenza in un convento, appunto in un ordine religioso, senza avere un contatto diretto magari con le persone, con il mondo. Invece poi è accaduto esattamente il contrario, tanto che la stessa si è trovata nella condizione, dettata dalla provvidenza, di poter fondare questo ordine religioso che tanto bene poi tanti frutti di salute sia spirituale che appunto materiale, di misericordia anche corporale, ha potuto produrre appunto anche proprio in questo scenario nel quale ha potuto aggiungere anche l'ospedale a tutte le attività che stava portando avanti. Però ecco, è anche dimostrato la virtù della prudenza nella sua un attimo sospensione prima di accettare subito l'offerta. Anzi, all'inizio non si sentiva in grado perché ovviamente lei non confidava nelle proprie forze umane, ma si affidava totalmente a quelle che la grazia di Dio avrebbe disposto di procurarle. Ed è proprio per non rischiare di tentare Dio, quindi di fare qualcosa al di là delle proprie forze innanzitutto, ma anche al di là dei desideri e dei voleri della provvidenza, ma invece confidando nella grazia che fu appunto poi portata direttamente dal messaggio della Madonna. E questo anche nel modo in cui lei ha portato avanti quest'opera meravigliosa, troviamo un esempio luminoso per tutti gli ospedali che purtroppo si contrappone alla situazione disastrosa di degrado in cui si trovano quelli di oggi, come un po' tutta la sanità, in modo particolare in Italia, proprio per il rifiuto di Dio, il rifiuto della grazia. Ormai la sanità, anche la cura degli ammalati, sembra essere diventato più un commercio, un'attività, un mestiere svolto soltanto per fini di lucro, escludendo quindi Dio dall'ambito ospedaliero con la rinuncia allo scopo, quindi al significato spirituale e caritativo della cura degli infermi, proprio come autentica opera di misericordia. E così si è arrivati adesso a concepire l'uomo non più secondo la sua dignità di persona, di figlio di Dio, dotato di un'anima immortale, di cui bisogna appunto aver cura parimenti rispetto al corpo. Ovviamente, e allora vedendo l'uomo in questa maniera lo si concepisce come un mezzo da sfruttare finché si può, dopodiché, quando ovviamente non è più in grado di andare avanti, da gettare via. Da qui vediamo anche la diffusione dell'eutanasia, quindi anche proprio in questo aspetto specifico della missione operata da Santa Francesca, noi ritroviamo un modello luminoso di vita e di assolvimento del dovere cristiano davanti a Dio e per l'amore e la carità verso il prossimo da svolgere soprattutto nell'ambito delle professioni sanitarie. Quindi davvero ha fatto benissimo Padre Giampio a evidenziarlo perché parimenti determinante da ricordare.
Ma mi hai toccato anche un punto molto bello, Valerio, tu, perché dicendo appunto questa sua confidenza in Dio, quando se perdiamo il valore, il punto di riferimento di Dio, perdiamo tutto. E in Santa Francesca Saverio non dobbiamo dimenticare come il suo motore propulsore è proprio la confidenza, la fiducia in Dio, che non era qualcosa che magari per noi un po' di poca fede è qualcosa che sta tanto, tanto lontano. Ma lo sapeva, lo comprendeva vicinissimo di cui lei stava servendo la sua volontà. E questo mi viene in mente, mi fa venire in mente questo bel episodio in uno dei primi viaggi che da New York ritorna di nuovo a Codogno. Però da New York lascia cinque giovani suore, e, insomma, appena fondato tutto il gruppo di suore, così un po' in una nazione così tanto problematica. Si mette davanti alla statuetta e si prega, la statuetta di Gesù Bambino, ci prepariamo per il Santo Natale, e davanti alla statuetta di Gesù Bambino dice: dammi un segno che ci andrai tu a New York ad aiutare le mie suore. Insomma, io mi allontano perché devo ritornare in Italia per questi impegni che mi dai, ma prenditi cura tu di queste mie suore. Allora, sai che bello questo episodio che è stato un po' che abbiamo sentito. Il giorno seguente, nella statuetta di Gesù Bambino, vengono trovate consunte le scarpe di raso. E nonostante lo zelo di una suora nel rammendare, le scarpe continuano a rovinarsi. Quindi era Gesù che camminava, faceva vedere con questo segno, con questa statuetta, che camminava fino a New York ogni volta avanti e indietro per prendersi cura di queste suore. Questo un po' divertente, quasi un po' come il Signore gioca con le sue anime dilette, con i suoi santi, così come quasi veramente. Con questi miracoli così tanto, tanto belli, innocenti, si fa presente, fa vedere la sua presenza. Io ti ho chiamato e io ti difenderò, io ti curerò, ti proteggerò. E anche questa protezione del Signore, anche se andassi in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu, Signore, sei con me. Ecco quello che possono confidare i santi in mezzo a tante prove e a tanti pericoli, Valerio.
Assolutamente, padre, non erano sole le sorelle, appunto, che Santa Francesca si accingeva a lasciare temporaneamente, ma appunto lei le ha affidate a Dio con totale sicurezza, quindi a Gesù Bambino che poi va a dimostrare, è andato a dimostrare la sua premura e la cura costante delle anime da lui chiamate ed elette a una missione speciale, tutti quanti siamo chiamati a svolgere la nostra compagnia, ognuno sulla terra il suo posto di combattimento, ma naturalmente ancor più coloro che Dio chiama degli incarichi maggiormente gravosi, ovviamente secondo l'infinita sapienza della sua provvidenza. E lì appunto deve dimostrarsi la piena confidenza nell'amore costante, nella cura e nella premura di Dio per tutte le necessità affinché poi queste missioni possano arrivare a compimento, perché il bene, quindi la grazia di Dio, è più forte di qualunque impedimento, di qualunque male possa frapporsi tra essa e il raggiungimento dei suoi scopi, nella misura ovviamente in cui le persone corrispondono alla grazia di Dio e quindi dimostrano il desiderio di servirlo, di farsi strumento del suo amore, di essere suoi autentici soldati sulla terra per vincere poi appunto materialmente il peccato, il male, le tentazioni, le loro conseguenze e le infermità spirituali, oltre che prima ancora ovviamente che fisiche. E per quanto possano infuriare i venti e strepitare i tuoni, come appunto mi è venuto in mente mentre lei parlava l'episodio della tempesta sedata, come ci è narrato dal Vangelo, che appunto ci dimostra che il Signore, anche quando sembra non esserci, sembra assente dalle nostre situazioni, dai nostri problemi, dalle prove che noi siamo chiamati ad affrontare nella nostra vita, in realtà Lui è sempre lì, magari è qui, è con noi, magari in silenzio, magari sta dormendo, ma ci ricorda appunto proprio con questo episodio che a Lui, che appunto se noi siamo con Lui, non c'è nulla che possa farci del male e nessuno che possa toccare la ricchezza che noi riceviamo gratuitamente dalla sua presenza, dal suo amore infinito, dalla sua forza, nel modo in cui ovviamente noi la vogliamo accogliere come suo dono gratuito, perché lui ce la offre sempre, lui vuole essere con noi e vuole essere il pilastro della nostra esistenza, del nostro cammino terreno, ce l'ha detto lui. Io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo.
Trovo molto bella questa riflessione, Valerio, perché proprio è quella fiducia completa in Dio. E ogni tanto il Signore però vuole anche vedere la nostra fiducia in Lui. E quindi ecco allora che finge anche quasi di dormire nella barca in tempesta, quando vuole vedere fino a che punto la nostra fiducia, il nostro amore in Lui, anche nelle prove. Pensiamo a Santa Francesca Saverio Cabrini, quando a un certo punto deve andare fino sulle Ande e pensa agli stessi accompagnatori, professionisti, così aggiungono dei burroni che tremano dalla paura loro. E Santa Teresa, quasi Santa Francesca, sviene quasi per pochi attimi. Un po' la natura prende il sopravvento, poi dice: No, Gesù vuole questo e vado a questo. Oppure, quando a un certo punto gli assalitori della diligenza gli sparano, lei, Sor Francesca, così non la colpirebbero neanche se le sparassero in pieno volto. Ecco, continua. Questa è la strada con Gesù. Non mi preoccupo delle prove che devono arrivare. O quando uno di quelli, dei primi ospedali che sta per costruire, uno innanzitutto si accorge che lei era un assente e cominciano questi qui un po' a imbrogliarla. fargli fare dei lavori inutili, spese inutili, così, quindi licenzia tutti. Ora dopo arrivano i gangster che un po' le rivalgono e le minacciano, gli tagliano i tubi dell'acqua col ghiaccio, devono rompere con i picconi, insomma, le minacciano di bombardare, di far esplodere l'ospedale. E lei, senza problemi di queste minacce così, continua imperterrita in quella che è la missione che Gesù le ha affidato. Tanto che il titolo che gli avevano dato, Suor Moto Perpetuo, un po' era, scherzosamente gli davano proprio per vedere che grinta, di cui non ci si arrende di fronte alle difficoltà. È bello però, le prove che mi arrivano, il Signore le ha permesse, allora Signore io le accetto e le voglio affrontare per amor tuo, non mi devono sgomentare. È quello che arrivava a dire San Francesco, tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi diletto. Mi arrivano delle prove, mi arrivano dei contrattempi, mi arrivano delle cose, non ci voleva. Ma Gesù, tu sei con me, Madonnina mia, tu sei con me, allora non mi arrendo, anch'io voglio continuare. Infatti i papi, i santi padri, San Pio X la chiamava l'apostolo del Vangelo, Benedetto XV, la ripiena dello Spirito di Dio. Lei proprio ha trovato quell'incrollabile fiducia nell'aiuto del Signore e che le ha permesso di realizzare queste opere numerose, importanti. E l'umiltà, giustamente, che dicevi prima Valerio, che lei diceva: se talvolta le cose sono riuscite meno bene, è stato perché ci mettevo troppo del mio. Spazio a Dio. E questa è una cosa molto, molto simpatica, vedere proprio questa veramente indefessa nel operare continuamente così. E se le cose stanno andando male, vuol dire che ci ho messo troppo del mio, non ho lasciato abbastanza agire Dio. Guarda che bella umiltà anche in questa, Valerio, mi sembra più di vedere questa grande santa.
Sì, assolutamente, padre. Ma era quello che dicevamo prima, proprio perché l'umiltà, anche il fatto stesso di pensare quando qualcosa non va come si poteva prevedere o si sperava, ecco, potesse svolgersi, l'attribuire alla propria responsabilità, quindi al fatto anzi stesso magari di non essere stati sufficientemente umili, la ragione di qualche insuccesso è proprio un'espressione meravigliosa di questa somma virtù che non per niente è la madre di tutte le virtù, perché è da questa che poi derivano tutte le altre, perché è veramente un cuore umile, veramente un cuore mite, disinteressato, staccato da se stesso, dall'orgoglio, dall'amor proprio e quindi dall'egoismo, perché appunto l'umiltà è il contrario anche dell'egoismo. Allora può realmente lasciare tutto lo spazio necessario in sé a Dio, alla sua opera, alla sua forza, ed è da lì che quindi poi possono nascere veramente risultati veri e duraturi, perché ovviamente l'uomo da solo, quindi con le sue proprie forze solamente, non può fare nulla, non può portare per i suoi propri meriti niente di concreto, niente di significativo, perché ovviamente tutto è grazia, tutto viene da Dio, tutto è concesso da Dio. Le persone veramente sagge sono davvero le persone che poi maturano in sé di totale umiltà, perché hanno compreso questo concetto, hanno compreso la vera essenza della natura, quindi anche della condizione umana rispetto alla realtà, rispetto al creato e quindi soprattutto rispetto a Dio e a tutti gli eventi della condizione terrena, del percorso della vita terrena di ogni persona.
Allora, magari se mi permette, allora un ultimo pensiero che mi fa venire prima di concludere, se permette Valerio, è proprio quella frase che proprio diceva Santa Francesca Saverio Cabrini: non siamo noi a fare questo, ma è Gesù. E ancora concludeva: il Calvario è una grande scuola ed è il monte delle anime che amano. Il Calvario è un alto monte e questo ci tiene lontano da tutte le sciocchezze del mondo. Ed è proprio il monte delle anime che amano e che ama Gesù, vive felice. Proprio ci dà Santa Francesca Saverio proprio questa sua ricetta per poter ottenere, ritrovare e cercare e trovare la felicità anche qua. Grazie a tutti. Ave Maria.
Ave Maria, Padre, grazie a lei davvero con tutto il cuore, proprio come ha detto il Calvario, per amore. Il Calvario è la prova dell'amore perché, come ha detto nostro Signore, nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, insomma, per coloro che ama, e Dio, appunto, che ha l'amore infinito, ha dato, è arrivato a volere dare la sua vita per la salvezza dei suoi figli, quindi per la salvezza dell'umanità che lui ama, ovviamente, in modo infinito. E allora, davvero, cari radioascoltatori, con questo pensiero noi ci avviamo alla conclusione. E andandovi ad augurare un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio e ovviamente una santa preparazione al Natale del Signore, perché possa essere questo un periodo di luce, di gioia, di pace e soprattutto di amore vissuto in Dio e nella condivisione con i propri cari, sempre sull'esempio e sull'insegnamento di nostro Signore Gesù, bambino a Betlemme. E che il Signore vi benedica, la Madonna vi custodisca sempre e Santa Francesca Saverio Cabrini interceda per tutti noi. Un forte abbraccio e a presto. Ave Maria.